è difficile, diciamo, intervenire dopo questa latissima conclusione del terzo capitolo di Sorice. Io chiederei a Andrea Borgnino, Emiliana De Blasio e Andrea Granelli uno sforzo di concisione, perché abbiamo un'ora di ritardo sulla tabella in programma. E proviamoci, insomma. Andrea Borgnino, credo sia molto interessante ascoltare la sua voce. Lui è il responsabile New Media per la radiofonia RAI. È interessante il suo intervento, perché se si può riassumere, insomma, con un titolo, uno degli argomenti toccato da Sorice nell'ultimo intervento è fare servizio pubblico nell'epoca dei social network. E Andrea può raccontarci anche come alcune realtà pubbliche di radiofonia non italiana stanno cercando e riuscendo a intersecare queste due cose, i social network e il servizio pubblico. Andrea.
Grazie, prima di tutto grazie per l'invito. Sì, quello a cui si riferiva Giorgio è un'esperienza che ho fatto prima di lavorare appunto a Radio Rai, un anno e mezzo all'EBU di Ginevra. L'EBU, per chi non lo conoscesse, è l'associazione professionale di tutti i grandi servizi radio televisivi pubblici europei e del mondo, perché ormai si sta espandendo sempre di più. E da lì ho potuto avere un occhio di riguardo un po' speciale su quello che sta succedendo nel rapporto tra soprattutto radio, perché io sono radiofonico, mi sono sempre occupato di radio, tra radio pubblica e il mondo dei social network. Questo rapporto è nato, sarò breve, prima come uno spauracchio, venivano visti come qualcosa di incomprensibile, che non avevano niente a che fare con la grande radio pubblica o con il grande concetto di servizio pubblico, soprattutto in Germania, in Francia. E nel giro di un paio d'anni questa cosa è completamente cambiata. Se adesso noi andiamo a vedere, non voglio parlare della BBC perché è troppo facile, ma voglio citare la Svezia, la Danimarca, l'Olanda, paesi molto piccoli, dove hanno capito che i social network, quelli che già esistono, quindi parlo di YouTube, Facebook, MySpace, cioè prodotti commerciali, tra virgolette, che esistono su internet, sono effettivamente forse l'unica ancora di salvezza per la radio pubblica per avvicinarsi al pubblico giovane. Tutte le radio pubbliche europee hanno una grandissima emorragia di ascolto giovane, Radio Rai è un esempio, cioè i nostri ascoltatori partono dai 35 anni in su, e all'estero questa cosa va un po' migliorando in Inghilterra, ma ad esempio in Germania la radio pubblica è ascoltata dai 45 anni e oltre. Tutti i giovani non ascoltano più la radio pubblica. Ebbene, i social network, soprattutto in questi paesi che ho citato, sono stati usati per stimolare un rapporto tra questo pubblico che ormai non conosce più che cos'è la radio pubblica e invece un contenuto che a loro potrebbe interessare. Quindi la radio pubblica è scesa in questo contesto, si è avvicinata, ha creato delle applicazioni, dei widget, non voglio usare parole inglesi orribili, però è scesa in quel dominio lì, non ha voluto stare lontana, è scesa in quel dominio usando le stesse parole. Devo dire, per questi paesi così piccoli è anche più facile modificarsi, forse, nel senso, io vedo quando lavoro i miei colleghi di Radio Rai, Giorgio è uno di loro, non è facile per niente andare a vendere tra virgolette queste novità, però invece lì è più facile. E il risultato è che nel giro di appunto pochi anni, io l'anno scorso c'è stato a Berlino un incontro che ha fatto il punto su queste cose, e ad esempio in Svezia è nato un canale che è attivo dal 2007, un canale per i giovani radiofonico, che si appoggia completamente sui social network, e dalla sua partenza ha raccolto un pubblico di ascoltatori online che non era quasi aspettato. Cioè loro sono partiti dicendo tra due anni controlliamo e vediamo il progetto che punto è. Adesso hanno 450.000 ascoltatori medi al giorno, in Svezia stiamo parlando, di età compresa tra i 15 e i 25 anni. Cioè sono riusciti a fare quello che nessuno pensava possibile, semplicemente perché si sono buttati a capofitto in un mondo che soltanto il termine servizio pubblico non sapeva neanche che cos'era. Si sono un po' camuffati, sono andati a offrire in fondo la cosa che il servizio pubblico sa fare meglio, contenuti di qualità, sono andati a offrire musica, sono andati a offrire racconto, sono andati a offrire quello che anche noi facciamo a Radio Rai, semplicemente però sono andati in un altro dominio. Questo ha permesso di recuperare pubblico e anche nello stesso modo di essere di andare a colpire quella terza I che aveva citato Balassone, dell'innovazione, cioè di essere presenti in una piattaforma in cui il servizio pubblico proprio non c'è, non esiste. Questo è un aspetto. Il secondo aspetto è quello legato invece più al giornalismo, che non ne ho sentito parlare poco perché qua si è rimasti più alti. Però una cosa interessante da notare come nei servizi pubblici europei tutto questo mondo dei social network è ormai diventata una sfida anche a livello giornalistico. Esiste, per citare, me la devo citare, la BBC ha creato una posizione che si chiama social media editor, cioè che è una persona pagata per cercare notizie sul mondo all'interno dei social media. Queste notizie per esempio sono quelle che sono arrivate nell'ultimo anno dall'Iran e solo delle arrivavano. Un altro esempio abbastanza fresco, la bomba nella metro di Mosca. Le foto e i video sono arrivati sui social network e sono stati usati da alcuni servizi pubblici europei, sono arrivati nelle prime ore solo da lì, poi dopo c'è stata la diffusione ufficiale. Quindi non stiamo più parlando di giochi appunto o di strumenti per cui passare le ore in ufficio, hanno avuto soprattutto da servizi pubblici come la BBC uno stampo giornalistico. C'è una dichiarazione del direttore di BBC Global News, che è questa super newsroom che è stata creata a Londra, che si chiama Peter Erros, che ha detto che ormai i giornalisti devono usare Twitter, che è un social network che in Italia non ha grande diffusione, ma all'estero ormai è diventato uno degli strumenti più utili, è uno strumento essenziale per il lavoro giornalistico quotidiano. Quindi è cambiata completamente la dinamica con cui anche il giornalista, che appunto qui non è stato citato, ma è una delle chiavi della produzione del servizio pubblico. Concludo citando ancora una volta l'Inghilterra e citando quello che il discorso che è stato appena fatto, cioè quello dell'accesso come principio principale. In Inghilterra si sta facendo secondo me un passo molto importante grazie all'esperienza dell'iPlayer, che questo lettore su internet che la BBC ha sviluppato per offrire tutti i propri contenuti, si sono messi d'accordo in modo unico, secondo me, le radio e TV pubbliche e private, e hanno creato un progetto che si chiama Canvas, che permette la condivisione online di tutti i contenuti, soprattutto televisivi, ma saranno anche radiofonici, nella stessa modalità, cioè quindi non soltanto la BBC che si offre al meglio, ma dare a tutti gli utenti inglesi la possibilità di accedere a tutti i contenuti televisivi e radiofonici su internet in maniera aperta. Questo progetto è anche finanziato da questo progetto che si chiama Digital Britain, che naturalmente appunto nel nostro paese suona come non futuro, ma qualcosa neanche che si può raccontare, però fa capire come questa cosa dell'accesso sia ormai diventata il futuro del servizio pubblico è lì, è l'accesso, prima forse ancora dei contenuti, perché se non c'è l'accesso i contenuti non saranno mai disponibili. Grazie.